5250, benvenuti e benvenute sulle libere frequenze di Radio Breakout. Ritorniamo con Black In come ogni lunedì pomeriggio dalle 18.30 alle 19.30 e come sempre alla conduzione le compagne del collettivo Ujamaa. Oggi avremo una puntata densa di notizie sia nazionali che internazionali che come sempre avranno al centro la razza e l'antirazzismo. Ci focalizzeremo sulla politica di immigrazione italiana, sulla Tunisia che viene improvvisamente considerata come paese sicuro, sul decreto Cutro, sul differente trattamento che ricevono le persone che devono essere evacuate dal Sudan a causa della guerra. Per cui rimanete con noi, godetevi qualche minuto musicale e poi partiamo con questa puntata. Like that gun, trapping out of Maryland with Monroe. If your enemy ain't talking good about you, you ain't working hard enough. Headshots and coroners, barricades and accolades, enjoyment of delusion. When you come down off your high, it's you winning or you lose. The version of me in your mind is not my responsibility. Shorty, whole body fake, trying to see the real. Apex of pain is what success is. With you, but it's always going back to the essence. Being dirt, still brothers, I ain't doing for the money. Rest in peace. Chinks, 100 miles running. I be tripping in the finest. I'm with Doja and behind. My jeweler blinding me with diamonds. Used to be the cop sirens. My brother got deported. Gotta meet him out in Dubai. My homie guilty for a body, but I know it's two sides. Montana.
E partiamo con la prima notizia di oggi, appunto, che ci porta in Sudan. Come molte e molti di noi abbiamo potuto constatare, l'attenzione sul Sudan negli ultime 3 settimane a livello internazionale, a livello di media, è stata bassissima. Se la confrontiamo, come si fa oramai da 3 settimane, alla crisi in Ucraina, vediamo proprio il modo in cui gli stati europei, quando le guerre e le tragedie succedono all'estero, al di fuori dei confini di quella che viene percepita la zona di bianchezza, anche in quel caso l'attenzione, la solidarietà e l'empatia viene a mancare. E come avrete visto, come sapete, nelle ultime 3 settimane oramai il Sudan è in completa crisi. Almeno 500 persone sono state uccise e più di 4.000 persone sono state ferite e una stima di 300.000 persone sono state displaced o in qualche modo si sono dovuti spostare, appunto, pagando prezzi altissimi, come abbiamo visto, per autobus, per treni, per qualsiasi forma di trasporto che li potesse allontanare dal conflitto. E in tutto questo ci sono stati anche i programmi di evacuazione delle ambasciate europee, a Khartoum in particolare, che hanno già messo in pratica delle liste prioritarie dei propri nazionali e connazionali. E all'interno di queste liste, purtroppo, hanno già iniziato a fare delle distinzioni tra nazionali bianchi e nazionali di origine sudanese, che si ritrovano tutto ad un tratto a non avere accesso agli stessi servizi consolari, agli stessi servizi di ambasciata, di protezione, appunto per il colore della pelle. E vi portiamo delle testimonianze dirette raccolte da Middle East Eye sul tema. You know who I am.
Norway, they are keen in evacuating the people who are from these countries. The Western nationals who are Sudanese origin are still stranded here in this hotel in a miserable situation. They are strongly criticizing the situation, believing that this is a kind of discrimination why they've been stuck in both Sudan and given the priority for evacuating of the Western nationals who are Europeans.
E appunto in questa testimonianza abbiamo potuto sentire direttamente da una persona bloccata in un hotel a Khartoum e Port Sudan di quanto appunto gli sia stato negato l'accesso ai servizi di evacuazione da parte di ambasciate europee perché non puramente cittadini di quel paese, ovvero in possesso della doppia cittadinanza. E questa ovviamente non è la prima volta, l'abbiamo visto sui confini anche tra Ucraina e Polonia nell'ultimo anno in cui le persone razzializzate venivano sistematicamente messe in file diverse se non bloccate o inviate direttamente in delle strutture simili ai CPR e l'abbiamo visto anche durante la crisi del Covid con paesi come il Belgio che una volta chiusi i confini fra il Marocco e il Belgio stesso, ha deciso di evacuare soltanto cittadini belga e non cittadini con la doppia cittadinanza marocchina e belga, impedendo ai cittadini belga a tutti gli effetti, ma di origine marocchina, di poter evacuare dal Marocco e ritornare alle loro vite in Belgio.
E abbiamo visto la stessa cosa anche all'inizio del conflitto tra Ucraina e Russia. L'Ucraina conteneva diversi studenti internazionali provenienti da molte università africane ai quali è stato negato il corridoio umanitario che era stato previsto per l'evacuazione in Polonia. Quindi proprio un anno fa parlavamo dello stesso tema, c'erano questi video in cui si vedeva chiaramente che veniva impedito alle persone nere di salire sui treni che li avrebbero portati in Polonia e gli stessi video mostravano anche come i gendarmi al confine polacco li spostavano dalla fila di rifugiati, proprio a ennesima testimonianza che non siamo tutti rifugiati, non possiamo essere tutti rifugiati allo stesso modo. Sarebbe bello anche fare una riflessione sul lessico che è stato utilizzato per questa narrazione. La parola rifugiato, profugo, è ampiamente abusata ultimamente, tant'è che viene utilizzato la parola rifugiato molto più spesso quando si parla di persone che arrivano dall'Africa subsahariana, invece viene utilizzata la parola profugo che in un certo senso evoca molto più empatia per chi invece veniva dall'Ucraina. Lo Stato italiano ha infatti si è mobilitato subito per i profughi ucraini trovando posti nelle scuole per i bambini e le bambine ucraine, aumentando la quota di permessi di soggiorno, mettendo a disposizione tutti i servizi sociali ed educativi che lo Stato poteva fornire, cosa che invece non è stata mai fatta per nessun'altra popolazione. Quindi la linea del colore è sempre presente anche nelle situazioni di emergenza. E più andiamo avanti con i conflitti, più questa linea diventa veramente divisiva.
Esatto, e non solo, ma proprio il modo in cui comunichiamo o stiamo comunicando, stanno comunicando sulla crisi in Sudan si vede proprio come la logica della migrazione e della linea del colore è subentrata all'interno di un discorso che non è mai stato umanitario o di pace. Le informazioni che stanno circolando al momento non descrivono effettivamente il trauma e la violenza che stanno vivendo le persone sudanesi e straniere attualmente in Sudan, ma piuttosto su il pericolo di tutti i rifugiati e di tutte le persone spaesate in Sudan che ora, forse, a causa del conflitto, arriveranno al Mediterraneo e cercheranno di attraversare verso l'Italia. Quindi, ecco, ancora prima di ritenere questa una crisi umanitaria di per sé e comunque una crisi politica di un popolo che negli ultimi 10 anni, se non 20, anche 40, ha vissuto delle importanti rivoluzioni e delle guerre civili non indifferenti, da questa sponda del Mediterraneo stiamo già speculando su quante persone arriveranno e quindi come contenerle. E questo si vede proprio appunto con la reazione delle ambasciate occidentali che non solo rifiutano ai propri cittadini di accedere ai servizi di evacuazione, ma vedono con sospetto le richieste più che umane di questi cittadini di portare con sé i propri familiari che magari non hanno la doppia cittadinanza, ma che non possono pensare di lasciarli in una guerra e questo modo di trattare con sospetto, di trattare con indifferenza la sofferenza umana è un fatto del razzismo e di nuovo, sempre per riportare l'esempio dell'Ucraina, che non è stato applicato nel caso degli ucraini che hanno subito potuto ricevere la protezione straordinaria, è stata approvata sin da subito a livello del Consiglio europeo, quindi si sono tutti mobilitati per far sì che le persone potessero viaggiare liberamente all'interno dell'Europa e senza richiedere a loro ma questo è tuo zio, ma questo è tuo nonno, ma siete veramente afflitti dal conflitto, siete veramente in pericolo. No, carta bianca, la gente poteva entrare e poteva circolare liberamente e la gente invece in Sudan, ora come ora, è rimasta letteralmente sotto le bombe.
Haciendo cosas que solamente yo te diría, no se te ocurra. Lo malo de la mente no se borra. Algunos se pensaron que
Ed è anche importante notare come la copertura mediatica di questa guerra sia stata veramente minima, sempre nell'ottica di un conflitto extraeuropeo in cui due schieramenti si uccidono tra di loro. Mentre invece per le guerre che riguardano anche solo relativamente una potenza europea, la narrazione e lo spazio mediatico è ben diverso. La stessa cosa è stata fatta per la guerra civile. Perché così deve essere definita in Etiopia, che ha creato milioni e milioni di profughi che ovviamente si riverseranno e si sono riversati sulle coste del Mediterraneo e non è mai stato palesato il ruolo che il governo centrale ha avuto nella repressione che c'è stato, nella carestia, negli stupri, nelle violenze di ogni genere e la copertura mediatica è stata veramente minima. Ci aspettiamo la stessa cosa anche da un paese come il Sudan, anche perché è un conflitto, diciamo, puramente di potere, probabilmente non sarà una guerra che si allargherà ad altri paesi e quindi verrà confinata, come al solito, in un trafiletto di giornale sulla politica estera.
E a proposito di contenimento, arriviamo alla nostra seconda notizia, che vede il nostro caro Lollobrigida nuovamente protagonista, di un'uscita più che razzista. E nelle scorse settimane l'abbiamo sentito dire quanto, la sostituzione etnica o la sostituzione razziale fosse un pericolo per l'Italia e, l'11 maggio, in sede a una conferenza sugli stati generali della natalità, se ne è uscita con un altro grande statement su quanto, ok, può concedere che non esista una razza italiana, ma esiste una etnia italiana a tutti gli effetti che va in qualche modo protetta. E vi leggo parola per parola quanto è stato detto, poiché appunto è al limite dell'immaginabile, non sarei neanche in grado di inventarmela una roba del genere. E un articolo dell'ANSA riporta il suo discorso. Credo che sia evidente a tutti che non esiste una razza italiana. È un falso problema immaginare un concetto di questa natura. Esiste però una cultura, un'etnia italiana. Quella che la Treccani definisce raggruppamento linguistico-culturale, che immagino che in questo convegno, appunto sulla natalità, si tenda a tutelare, perché se no non avrebbe senso, dice Lollobrigida. La popolazione del mondo cresce e tanti di quelli che nascono nel mondo vorrebbero venire in Italia. E allora perché preoccuparsi delle nascite in Italia? Se la risposta è incrementare la natalità, è probabilmente per ragioni legate alla difesa di quell'appartenenza, a cui molti sono legati, io in particolare con orgoglio, a quella che è la cultura italiana, al nostro ceppo linguistico, al nostro modo di vivere.
Ma quanto è bello vivere in questo paese e risvegliarsi con le dichiarazioni di Lollobrigida, che ogni settimana riesce a regalarci una perla, più o meno come quando c'era Silvio Berlusconi durante la nostra infanzia, che ad ogni congresso europeo riusciva a fare le corna o a chiamare la Merkel con appellativi che non ripeteremo.
O dire Obama, no, che era abbronzato.
Obama abbronzato, quando fa i gesti a Michelle Obama, cioè dire che Lollobrigida è un degno erede, è anche un furbacchione però, perché questo discorso della natalità sicuramente raccoglie molto consensi. Viviamo in un paese decisamente vecchio, la denatalità negli ultimi anni viene proprio usata come scusante per varare una serie di riforme al welfare inutili, tra cui l'ultima riforma del reclutamento dei docenti. L'anno scorso lo Stato ha tagliato una serie di cattedre, quindi una serie di posti nelle scuole, dicendo che c'è la denatalità, quindi ci saranno meno allievi. Io vorrei sempre invitare gli ispettori del MIUR e i vari governanti a venire nelle scuole di Torino, di alcuni quartieri, e vedere che la denatalità non esiste. Dipende come consideriamo i dati. Certo, se consideriamo solamente i bambini e le bambine che hanno la cittadinanza italiana, beh, ecco che il paese è in tendenza negativa, mentre noi sappiamo che la maggior parte dei nostri allievi e delle nostre allieve non ha la cittadinanza italiana, ma sicuramente viene da famiglie numerose. Quindi questa denatalità è sempre un po' uno specchietto per le allodole, così come sostituire la parola razza con etnia, ma per parlare dello stesso concetto di cui si parlava un secolo fa sotto la dittatura fascista. Ed è ancora più forte adesso, nel 2020, in cui c'è una crisi pazzesca dei valori morali, tirare fuori dal cappello magico questa cultura italiana, quando nel 2022 che cosa vuol dire parlare di cultura italiana? Questo è un discorso che facciamo spesso con gli studenti a scuola, perché quando gli si chiede che cos'è la cultura italiana, loro non rispondono a mangiare pasta e pizza, ma integrano elementi della loro cultura. Quindi è un discorso che ormai non ha più nessun senso, se non quello di creare sensazionalismo, creare consensi e tentare di risvegliare questo orgoglio italiano, che in realtà è ormai sepolto da secoli nelle coscienze di ognuno di noi, per fortuna.
Ma infatti, come dicevi, Vivi, non basta sostituire la parola razza con la parola etnia, e ora tiriamo fuori quello che è propriamente la prova più grande che il razzismo e il fascismo in Italia è sopravvissuto al dopoguerra, ovvero il Manifesto della Razza del 1938, che per quanto mi riguarda non avevo mai letto nella sua completezza, avevo sempre visto pezzettini e estratti, ma le parole di Lollobrigida mi hanno spinta proprio a studiarmelo. E sono 10 punti definiti da 10 dei migliori scienziati e pensatori dell'epoca fascista, che si sono messi a tavolino per definire cos'è esattamente il razzismo italiano. E si intitola proprio Razzismo italiano, perché ovviamente a quei tempi razzismo era vista come una virtù, come un valore importante, come un valore fondamentale dello Stato fascista e dell'Italia gloriosa che voleva creare. Quindi anche a tutti quelli che dicono ma no, il razzismo non c'entra, questi hanno scritto 10 punti non sulla razza, hanno scritto 10 punti su che cos'è il razzismo italiano, perché questi 10 punti sul razzismo dovevano essere insegnati a scuola, dovevano fare parte dell'apprendimento dovevano diventare l'ideologia, perché essere razzista era una cosa positiva, era un valore ideologico, appunto, che distingueva l'italiano razzista da il becero straniero che non sapeva nulla delle razze.
Infatti... Aggiungo, scusa Mari, aggiungo che questa corrente di pseudoscientifismo, di teorie che chiaramente non sono scientifiche, che però ha interessato tutta l'Europa, è stata proprio quella che ha giustificato, per quanto riguarda il governo fascista, la colonizzazione dell'Africa, e l'ha giustificata proprio in termini pratici, perché allora sì che l'italiano ridiventava quell'agente colonizzatore, ma anche portatore di civiltà a popoli che chiaramente non potevano essere civilizzati, proprio per tutti i punti che leggeremo. E veniva insegnata a scuola allora, adesso non viene più insegnata, però io ritrovo che comunque quest'idea sia riuscita a sopravvivere. Non viene più considerata scientifica, ma appunto è una falsa idea culturale, ma d'altra parte l'eurocentrismo si basa su questo.
Infatti, la prima grande premessa di questo manifesto sul razzismo italiano è che le razze umane esistono, e l'esistenza delle razze umane non è un'estrazione del nostro spirito, ma corrisponde a una realtà fenomenica materiale, percepibile con i nostri sensi. Io non so tu, ma in cui sento molto quello che ha detto Lollobrigida proprio qualche giorno fa, in cui dice: possiamo sentire di essere italiani, lo possiamo vedere, lo possiamo toccare, è la nostra lingua, è la nostra cultura, è la nostra storia, fissando in qualche modo l'appartenenza allo Stato italiano con quella che lui definisce etnia, ma che in realtà è solo un modo di essere italiani, fra tanti. E il secondo punto è proprio che esistono grandi razze e piccole razze. E quindi, secondo questo manifesto razzista, non bisogna soltanto ammettere che esistono gruppi maggiori, ma che esistono anche gruppi minori e quindi inferiori, le cosiddette minoranze. E che queste minoranze però appunto sono minori per un motivo, perché la maggioranza è evidentemente migliore e quindi riesce ad espandersi e riesce ad affermare il proprio potere. Ti vedo sorridere.
No, sto già ridendo, perché questo discorso sulla maggioranza e la minoranza fa un po' ridere adesso, negli anni 2000. Cioè, noi viviamo in un mondo di 7-8 miliardi di persone in cui le persone bianche arrivano senza un miliardo ormai, quindi sono chiaramente la minoranza mondiale. E fa un po' ridere che nel Novecento, dove erano ancora la minoranza, perché poi di fatto i bianchi considerati bianchi non in senso biologico, ma la bianchezza in senso sociale, come categoria sociale, sono veramente solo gli europei. Quindi dobbiamo anche iniziare a confrontarci con il fatto che noi non bianchi siamo 6 miliardi e mezzo e loro sono un ridicolo miliardo ormai, che sta scomparendo perché non fa figli, secondo Lollobrigida.
Infatti questo è un pensiero che mi rassicura la notte quando vado a dormire, sognando la rivoluzione della maggioranza globale. E saltiamo al punto 4, che afferma che la popolazione dell'Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la sua civiltà è ariana. Ora, purtroppo non abbiamo qui le nostre colleghe e compagne che provengono da altre parti d'Italia, non da Torino e Milano come noi, ma che potranno dirci con sicurezza che l'Italia non è mai stata, ecco, una razza unica per quanto riguarda le forme di razzismo che hanno vissuto le regioni meridionali, i popoli meridionali, fino ad ora. Ed è proprio qui che vediamo come il disperato tentativo del fascismo di apparire uno stato moderno con una razza unica ariana va proprio contro la storia italiana, che è quella di un razzismo fondato in primis sulle credenze e gli studi pseudoscientifici di una razza meridionale, vista ai tempi diversa tanto quanto lo potrebbe essere visto un marocchino, egiziano, tunisino, nigeriano, senegalese oggi, e che andava in qualche modo civilizzata e portata allo stesso livello dei settentrionali. E ricordiamo anche in questa sede che la definizione della razza del meridionale in Italia è stata la base poi del razzismo e dell'espansione italiana nelle colonie, e quindi è stato un importante laboratorio per pseudoscienziati e antropologi che hanno proprio reso il meridione e il sud Italia il loro campo di sperimentazione con ideologie razziste. E come vediamo anche ora, con l'uso di scienze come l'antropologia, ma come anche la biologia, per affermare nozioni e ideologie razziste. Ma senza dilungarci troppo, passiamo anche direttamente il numero 10 di questo grande manifesto, che afferma che gli italiani hanno dei caratteri fisici e psicologici dati proprio da questa innata appartenenza alla razza italiana, e che questi caratteri fisici e psicologici puramente europei non devono essere alterati in nessun modo. E quindi qui vediamo proprio come il razzismo italiano si è poi fondato su leggi che in qualche modo governavano l'aspetto affettivo dell'unione, dei matrimoni, perché il manifesto dice proprio che l'unione è ammissibile solo nell'ambito delle razze europee, nel quale caso non si deve parlare di vero e proprio ibridismo, dato che queste razze appartengono tutte all'unica grande ceppo ariano, mentre il carattere puramente europeo degli italiani verrebbe alterato dall'incrocio con qualsiasi razza extraeuropea o portatrice di una civiltà diversa dalla millenaria civiltà degli ariani. E cosa dire su questo? Molto.
Cosa dire? Io inizierei ricordando che purtroppo la nostra città porta tuttora con orgoglio la memoria di una persona che ha contribuito tantissimo a questo razzismo scientifico, che è stato Cesare Lombroso, al quale a Torino è dedicato un museo celebrativo. Io vi invito ad andare a vederlo. So che ne ho parlato in tante puntate, ma ho bisogno di confrontarmi. Mandate messaggini alla radio se anche voi siete d'accordo con me, ma quel museo è prettamente celebrativo dell'opera di Lombroso, che si dilettava nella frenologia, quindi nello studio per generalizzare di caratteristiche biologiche dalla quale poi poter trarre una teoria, però non prettamente biologica, ma più che altro di carattere. E tutti sappiamo che lui studiava i crani delle persone meridionali che provenivano dal meridione proprio in quanto considerati razza inferiore, e profanava i loro cadaveri che andava a recuperare dalle carceri. Quindi tutte queste teorie della razza sono tutto un fil rouge che ha impattato tantissimo sulla storia italiana, culturale, ma anche scientifica. E la seconda cosa che volevo aggiungere sull'ultimo punto è che questo manifesto della razza è stato poi fondamentale nelle unioni che gli italiani hanno avuto con donne delle colonie, cioè il madamato. Perché i forti virili italiani che prendevano in moglie, tra virgolette, perché abbiamo appena visto che il matrimonio non era concesso, che prendevano in moglie donne etiope, somale, eritree, quando poi la colonizzazione è giunta al suo termine, i figli non sono stati riconosciuti dai padri italiani. No, ma proprio non sono potuti essere stati riconosciuti, per cui sono persone, è una stirpe di persone senza cittadinanza che si ritrova ancora adesso a dover combattere con la cosa, perché poi spesso sono state persone che sono venute a vivere in Italia proprio perché era inimmaginabile un'unione tra razze diverse, e utilizzo proprio la parola razza perché non è questione di etnia, soprattutto non allora, ma era proprio una categorizzazione biologica fondata sul nulla. E porto un altro esempio del 2022, sempre riguardo la scuola, per far vedere come la parola razza che noi pensiamo sia obsoleta, in realtà non lo è. E le persone che riportano questa opinione perché possono permettersi di dimenticare che cosa sia la razza. Perché quando non si è bianchi, invece si sa benissimo che cos'è la razza o che cosa non è la razza. Durante una verifica di scienze l'anno scorso c'era una domanda a trabocchetto sulla biodiversità, cioè come possiamo intendere la biodiversità all'interno del genere umano, come diversità tra culture, oppure come un mondo basato sulla distinzione, non so, di caratteri biologici, oppure come un mondo basato sulla distinzione per colore della pelle. E vi assicuro che più di metà della classe ha ammesso che il genere umano è distinto sulla base del colore della pelle. E questa è stata una scuola di barriera. Ma perché questa è la realtà dei fatti. Per cui, per quanto noi ci sforziamo di negare l'aspetto biologico della razza, in realtà l'aspetto sociale è ben vivo, è impattante ed è anche ben chiaro a chi vive questo tipo di razzismo ed è sicuramente un frutto di tutte quelle teorie scientifiche ma anche di tutte quelle politiche sociali che sono state portate avanti fino ad oggi, perché un bambino che sente da Lollobrigida che bisogna proteggere l'italianità, per quanto ne riesca a capire, quanto non riesca a capire la complessità del concetto, ma il messaggio è chiaro, ed è chiaro che un bambino o una bambina razzializzata è proprio esclusa da quell'italianità. Se intendiamo un'italianità bianca, con i valori della patria, della cultura occidentale, della pasta e della pizza, e di tutto quello che Lollobrigida continua a dire.
Ma infatti magari cioè, aggiungerei solo che oramai non basta neanche essere italiani a tutti gli effetti ma avere la pelle di colore diverso, perché veramente quello che dice Lollobrigida e quello che ritroviamo in questo manifesto è che la linea del colore diventa nazione, la linea del colore definisce nazione. E con questo articolo 10, appunto l'ultimo del manifesto, vengono proibiti i rapporti matrimoniali con altre razze, tra virgolette. E questo cosa vuol dire? Vuol dire ovviamente la base dello ius sanguinis, in un certo senso, la protezione del sangue italiano. E questa è una cosa che rivediamo anche letteralmente nell'articolo numero 6 del manifesto, che dice: esiste oramai una pura razza italiana. Questo enunciato non è basato sulla confusione del concetto biologico di razza con il concetto storico-linguistico di popolo e di nazione, ma sulla purissima parentela di sangue che unisce gli italiani di oggi alle generazioni che da millenni popolano l'Italia. Questa antica purezza di sangue è il più grande titolo di nobiltà della nazione italiana. Questo non può che risuonare completamente al 100% con l'attuale legge di cittadinanza, legge che per lo più non è stata applicata ai figli e le figlie del madamato o dei matrimoni misti nelle ex colonie, perché ad oggi i dati ci dicono che ci sono almeno 20.000 persone, ok, dalle ex colonie, che sia Libia, Eritrea, Somalia o Etiopia, che hanno in qualche modo questo sangue italiano, tra virgolette, ma che non riescono comunque ad accedere alla cittadinanza italiana, proprio perché non gli viene riconosciuta o per mancanza di documenti, per il fatto che comunque ai tempi questi tipi di rapporti erano un tabù, erano visti in modo negativo e quindi forse, anzi sicuramente, c'erano tentativi di nascondere o di cancellare documenti esistenti, ma di fatto ci sono testimonianze di persone che sanno di avere un ave italiano e che non riescono a fare avvalere questa legge razzista dello ius sanguinis. Perché? Perché comunque vige una ideologia alla base della purezza della razza che non può essere contaminata, seppur ad oggi sarebbe il loro diritto farlo. E di questi 20.000 persone sembra che gli sia stata riconosciuta la cittadinanza solo a 5 o 6.000. E per riprendere quello che dicevi tu prima, Vivi, le parole di Lollobrigida sono pericolosissime. E per quanto noi scherziamo sul fatto che sia un coglione, comunque di fatto sta riprendendo in mano citazioni dirette di questo manifesto, l'abbiamo appena visto, non sono astrazioni, non è un'evoluzione, è un ritorno indietro e parola per parola, concetto per concetto. Soprattutto quando poi parliamo di natalità, possiamo parlare di l'ingegneria biologica, dell'ingegneria sociale, del controllo sociale. E come ci ricordavi tu prima, il fatto che stiamo andando in una direzione o siamo già sul percorso di limitare i servizi sulla base della razza, se non della cittadinanza, e che quindi uno può giustificare il fatto che non ci siano abbastanza italiani puri nelle scuole per offrire un servizio peggiore.
Sì, la natalità ormai è vista solo in funzione ovviamente del capitalismo, così come i vari decreti flussi vengono proprio costruiti a puntino per calcolare quante mani di manodopera sfruttabile servono per portare avanti questo paese. Ed è la stessa cosa con questa storiella della denatalità, cioè quanti bambini e bambine ci servono per mandare avanti la macchina di riproduzione? Quelli italiani non bastano più, evidentemente, ci servono anche tutti gli altri, che però hanno un accesso limitato all'educazione, alla sanità, a tutti i servizi, ne abbiamo parlato ampiamente, e si continua a limitare il loro accesso proprio sulla discriminazione riguardo alla cittadinanza. In Italia continua a vigere un'impostazione della legge sullo ius sanguinis che ha creato quasi 1 milione di persone che non hanno la cittadinanza italiana, ma che vivono in questo paese e che
Più di un
usufruiscono
milione.
anche di tutti i servizi, cioè 1 milione su 60 che siamo in tutto il paese, quindi è veramente tantissimo. E questa affermazione di Lollobrigida non fa altro che richiamare questo tipo di politiche e raccogliere consensi, perché in realtà la cittadinanza è un argomento molto divisivo. La questione della razza, come abbiamo detto prima, non è biologica ma è sociale, e l'italianità culturale viene proprio inculcata forse nella mente degli studenti a scuola, ed è ancora quell'italianità di cui parla Lollobrigida. C'è questo suprematismo anche della cultura occidentale, questo antico splendore del passato italiano, quando si studia l'impero romano, quando si studia il risorgimento, questa voglia di fondare assolutamente una nazione perché dobbiamo essere tutti italiani e italiane. Ebbene no, non è così. Cioè, la storia ci insegna che è stato molto più complicato, però ci insegna anche che queste teorie sulla razza vengono fuori periodicamente. Adesso, un secolo dopo questo manifesto del 38, che comunque forse non l'abbiamo esplicitato, però è stato applicato tantissimo alla popolazione ebraica, era costruito apposta per loro, al di là delle persone che sono state colonizzate, a un secolo di distanza ancora viene fuori e viene rimodulato in modo da poterlo applicare invece a tutte le persone non bianche e di conseguenza percepite come non italiane che vivono in questo paese.
E chiudiamo questo segmento, questo sfogo, leggendo solo il titolo di uno dei 10 punti, ovvero il settimo, che dice: È tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti. E non abbiamo altro da
Ah,
aggiungere. È
lo sapevamo
proprio ora!
già. Vi lasciamo una pausa musicale e proseguiremo tra poco con Black In.
Vuoi che passa e amate, ich hänge am Block TP so der Gras, wer wenn ich mit Mucke sagt mir mit was.
Vuoi che passa e amate, vuoi che passa e amate, ich hänge am Block TP so der Gras, wer wenn ich mit Mucke sagt mir mit was. Ich hab deutsche Pass, ich dribbel am Block jeden Tag und geh allerhöchst in Hubs. Schnapp, 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 wesh. Ich hab deutsche Pass, Babys mit Klacks am Block ticken Hasch und Tasche, zähl mir kein Quatsch. Schnapp, 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 wesh. Ich hab deutsche Pass. Schnapp, 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 wesh. Ich hab deutsche Pass, Babys mit Klacks.
cash. 12 de la noche estoy despierto escribiendo otro tema. Mira cómo la vida me trata, que a veces da pena. Se me parte el alma si mis hermanos pagan condena. ¿Qué vas a saber tú de la nada y de la miseria?
Mi mente está inquieta, quiero retirarme a los 30. El problema está de quieto, no quiero que al final te sorprendas. No te controlas y bebes, pasan cosas que no deben. Y luego hablas como un bebé cuando te sacan lo que tú debes.
Un paquete sellado igual que se sella tu boca. Solo hablan de kilo, pero en verdad bufan coca. Estate tranquilo que la vida se está loca. Hablando por internet lo que pasa me provoca.
Dinero siempre ha faltado, por eso cuando lo haya no va a sobrar. 50 G son G, no me importa la canta y quiero cobrar. ¿Qué me vas a contar? Me empiezo abajo, me gusta remontar. Si no lo traes tú y quieres buen precio, pues ponte a negociar.
Y es así, el pobre busca un poco y el rico quiere más. Somos los guerreros en la guerra de jamás. Soy un palestino con el ansia de matar. Por lo mío yo me muero, son moral.
Quiero billetes sin trotar, quiero dar buenos sin cortar. Mejor no lo digas por tel, nos vemos luego y me dices tal. La prepago y un Alcatel, esquivando la zona hostil. De los cuerpos que van de azul, si vienen, métete en el portal.
El dinero te ha cambiado, loco, tú no eras así. El dinero te ha cambiado, ahora tú te crees en sí. Vivía medio preocupado, policía y al sprint. Para que el primer tonto ahora se ponga a hablar de mí.
12 de la noche estoy despierto escribiendo otro tema. Mira cómo la vida nos trata, que a veces da pena. Se me parte el alma si mis hermanos pagan condena. ¿Qué vas a saber de la nada y de la miseria?
12 de la noche estoy despierto escribiendo otro tema. Mira cómo la vida nos trata, que a veces da pena. Se me parte el alma si mis hermanos pagan condena. ¿Qué vas a saber tú de la nada? Oye,
el que sabe se está tranquilo sin hacer ruido buscando el mili. Y algunos antes de pagar la casa se compran un Richard Mille. Yo siempre discreto a los míos, no fardaré ni aunque tenga miles. Otros se venden par de placas y montan pelis que ni en el cine.
Hablando con el Wisi, quemando de la sosi. La vida no es easy, pero normal, chico de la...
Eccoci ritornate su Black In, per chi si connettesse adesso. Black In è una trasmissione a cura del collettivo Ujamaa, in onda ogni lunedì sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250 dalle 18.30 alle 19.30. L'ultima parte di questa puntata sarà dedicata al ricordo di Moussa Balde, perché proprio esattamente un anno fa Moussa si è tolto la vita nel CPR di Torino a seguito di una detenzione causata da un motivo tremendo, nel senso che Moussa era un giovane proveniente dalla Guinea che aveva percorso tutta la rotta migratoria ed era arrivato a prima Imperia e poi a Ventimiglia per passare il confine. Era ormai in quella città da un paio di anni, quindi aveva tutta una serie di relazioni sociali, frequentava anche il centro sociale di Ventimiglia, ed è stato aggredito fuori da un supermercato tra il 22 e il 23 maggio da quattro italiani che l'hanno preso a sprangate, e quando è andato in ospedale per farsi medicare è stato arrestato con l'accusa di essere un migrante irregolare sul territorio nazionale e senza tener conto delle condizioni sia fisiche ma anche mentali a seguito dell'aggressione subita, è stato trasferito al CPR di Torino, quindi in un altro contesto del quale non conosceva nulla, da solo, ferito al CPR di Torino, che sappiamo è uno dei CPR peggiori d'Italia, e che è stato chiuso qualche mese fa grazie alla forza e alle rivolte dei detenuti. Ed è proprio dopo due o tre giorni in cui Moussa gli viene negata anche la visita dell'avvocato, se non sbaglio, è proprio nel CPR di Torino, in quell'area dell'ospedaletto dove è successo sempre di tutto, Moussa si toglie la vita. La narrazione che poi è stata fatta della vicenda è stata quella di fatalità, di un ragazzo che aveva problemi psicologici, quando tutti e tutte noi sappiamo benissimo qual è la verità, e la verità è che in questo paese si muore di razzismo. Si muore di razzismo per le strade, si muore nel Mediterraneo, si muore soprattutto nel CPR e soprattutto nel CPR di Torino. Ed è da due anni che la famiglia di Moussa, insieme ai compagni e alle compagne di Ventimiglia, si battono senza quartiere per ottenere giustizia, anche perché nel processo non è stata riconosciuta l'aggravante di odio razziale, il che non ci stupisce perché non è la prima volta che succede in questo paese, soprattutto per le morti di razzismo violento, così come era stato per Willie Monteiro, il ragazzo ucciso nei pressi di Roma qualche anno fa. Anche per lui è stata esclusa l'aggravante di violenza razziale quando è stato ucciso a botte a mani nude da due militanti di Casa Pound. Quindi mi chiedo che cosa serva allo Stato per riconoscere questo tipo di aggravante, ma non per dei fini giuridici, perché quello non ci interessa mai tanto, ma quanto piuttosto come una presa di coscienza che il razzismo è un problema concreto che toglie la vita alle persone. E proprio per questo domenica 21 maggio alle 11 ci sarà una manifestazione a Ventimiglia nel piazzale della stazione, e vi leggiamo a questo punto una parte del comunicato. La morte di Moussa non è stata né fatalità né il frutto di una catena di inadempienze, ma la conseguenza del razzismo strutturale del sistema in cui viviamo. A due anni di distanza la situazione a Ventimiglia è, per quanto è insopportabile ammetterlo, peggiorata ulteriormente. Dopo quasi 8 anni di chiusura della frontiera da parte del governo francese, che ha causato la morte diretta di almeno 42 persone e devastato la vita di altre migliaia, la violenza che subiscono le persone in transito continua ad aumentare. Solo negli ultimi due mesi è stata approvata un'ordinanza antidegrado che colpisce gli insediamenti informali e le persone che abitano questi luoghi, che va ad aggiungersi ad operazioni di polizia tanto scenografiche quanto violente per chi già è costretto a vivere in condizioni di estrema marginalità. Nei primi mesi dell'anno sono più di 42.000, no, scusate, oggi non riesco a leggere, di 40.000 le persone che sono sbarcate sulle coste italiane, a dimostrare l'assoluta insostenibilità e insensatezza delle politiche di respingimento in mare volute dal governo Meloni. In questi ultimi giorni, come sappiamo tutti, come con l'approvazione alla Camera del cosiddetto decreto Cutro, questo determinerà un ulteriore peggioramento delle condizioni di vita e accesso ai diritti per i richiedenti asilo e altra forma di protezione. In questo contesto lo Stato francese continua a rinforzare il dispositivo di controllo e respingimento alla frontiera interna, riproducendo e dando forza alla violenza razzista e arbitraria delle forze di polizia francesi lungo tutta la linea di confine. A completare questo quadro ci sono poi gli accordi bilaterali che Italia e Francia continuano a siglare con i paesi sull'altra sponda del Mediterraneo, come Libia e Tunisia, rendendosi di fatto responsabili dell'aumento dei naufragi dei respingimenti in mare a opera di guardie costiere e border force pagati con i soldi europei. Per questo invitiamo collettivi, movimenti, organizzazioni e singolo a scendere in piazza con noi per una manifestazione commemorativa, ma anche di rivendicazione, e che sia attraversabile da tutti, con o senza documenti. Immaginiamo un momento che dia spazio a diverse prese di parola e invitiamo quindi tutti a portare le proprie testimonianze, denunce, pensieri e rivendicazioni riguardo ciò che accade a Ventimiglia e altrove, per Moussa Balde e tutte le vittime della violenza razzista delle frontiere. Quindi ricordiamo appuntamento domenica alle 11 nel piazzale della stazione a Ventimiglia, in ricordo di Moussa e di tutte le altre vittime, di chi continua a subire razzismo strutturale all'interno di CPR, ma anche in tutto quel sistema di accoglienza che, come vedremo tra poco, a Torino sta subendo un attacco senza precedenti.
Esatto, domenica 21 maggio incontro a Ventimiglia, e nel frattempo sono uscite le ultime notizie per quanto riguarda il processo l'indagine contro una decina di poliziotti e forze dell'ordine che erano stati coinvolti in qualche modo nella morte di Moussa Balde al CPR di Torino. La procura di Torino avrebbe trovato almeno 40 casi di trattamento non idoneo, come lo definiscono loro, quando noi sappiamo benissimo che non c'è nulla di idoneo nelle prigioni che sono i CPR. Ma comunque questo procedimento era stato avviato dopo proprio la morte di Stato di Moussa Balde, e appunto sotto indagine una decina fra agenti di polizia e operatori con responsabilità di gestione del CPR. Come sappiamo, anche qui il problema è il fatto che la gestione del CPR è Non è una gestione diretta né semplice, ma sono subappalti su subappalti su subappalti, in cui appunto è sempre più difficile trovare chi ha effettivamente responsabilità in questa lunga catena, ecco, di contratti. Abbiamo anche la presenza di diversi rappresentanti di Stato, come può essere la polizia, se non i militari. E comunque alla fonte vediamo sempre l'intenzione dello Stato italiano di mortificare e di uccidere corpi e persone razzializzate.
Sì, nel CPR di Torino, in quest'area dell'ospedaletto, sono successe veramente di tutto. Cioè, è proprio un'area che è stata chiusa ancora prima della chiusura del CPR, proprio perché era lì che si consumavano spesso le violenze sui detenuti, e Mussa non è stato il primo che si è tolto la vita in questo CPR. Il CPR è un non luogo, è fuori controllo. Oltretutto nel decreto Cutro viene istituita una gestione straordinaria, quindi sempre questi appalti di appalti per la gestione del CPR, ma la verità è che nessuno sa che cosa succeda lì dentro. Nel CPR, al contrario del carcere, sono vietate le visite. Quindi è proprio dove lo Stato espleta quella violenza razzista in modo pratico sui corpi razzializzati all'interno di questo paese.
Esatto, e non abbiamo alcuna fiducia in questo processo. Comunque, in relazione al caso di Moussa Balde, si sta indagando anche la cooperazione in omicidio colposo. Diamo tutta la nostra solidarietà alle persone che hanno portato in ginocchio il CPR di Torino fino a quando non sono stati in grado di chiuderlo. Tutto questo ci ricorda soltanto che la lotta per i CPR è una lotta che va avanti e che deve essere portata avanti, soprattutto ora in cui prevediamo un'estensione del numero di CPR, come anche l'estensione del tempo di detenzione delle persone. E anche per questo motivo riportiamo un'altra iniziativa di questa settimana del coordinamento Migrazioni Torino, che ci parla anche di questa specie di pipeline o di connessione che c'è fra la cosiddetta accoglienza e i CPR. Infatti, questo mercoledì 17 maggio ci sarà un presidio in Piazza Castello intitolato Basta revoche dell'accoglienza per richiedenti asilo, che parla proprio del problema, della crisi attuale di questo sistema di accoglienza, tra virgolette, che sta vedendo l'espulsione massiccia di richiedenti asilo su base di requisiti veramente irrealistici e soprattutto discriminatori. Vi leggiamo l'appello all'evento che parla proprio della prefettura di Torino e di quanto nelle ultime settimane ha iniziato a revocare l'accoglienza a decine di richiedenti asilo accolti nei CAS della provincia. Nei fatti ciò significa che con un anticipo di 24 ore si obbliga a lasciare il luogo in cui si è accolti senza nessun tipo di soluzione alternativa. Per far fronte all'ennesima crisi degli sbarchi a Lampedusa, il governo ha deciso di svuotare i CAS, avviando controlli sui redditi da lavoro dell'anno precedente al corrente dei beneficiari di progetti di accoglienza. L'ennesima risposta emergenziale a una situazione che già da tempo avrebbe richiesto interventi strutturali. Il decreto legislativo 142-2015, all'articolo 23,1d, prevede infatti che qualora il richiedente abbia mezzi economici sufficienti al proprio sostentamento, non possa più permanere all'interno di una struttura di accoglienza. Questo limite di reddito, scusate, viene stabilito dall'INPS annualmente pari all'importo dell'assegno sociale e per il 2023 corrisponde a 6.542,50 euro e 51 centesimi lordi annui. Questo per singoli, mentre per persone coniugate a 13.085 euro e 2 centesimi lordi annui. Queste cifre per le quali una persona viene espulsa in 24 ore da una struttura di accoglienza sono assolutamente ridicole. Sappiamo benissimo che con 6.500 euro lordi annui è impensabile pagarsi un affitto, è impensabile farsi la spesa, è impensabile sopravvivere. Infatti la descrizione dell'evento e l'appello continua dicendo: ciò che denunciamo in quanto Coordinamento Migrazioni Torino è la vergognosa pretesa che si considerano mezzi economici sufficienti redditi che non consentono l'accesso né economico né sociale a un affitto. Come può infatti la soglia stabilita dall'assegno sociale INPS, pari a circa 500 euro al mese, garantire il sostentamento? Quale padrone di casa affitterebbe anche solo una stanza ad una persona con questo reddito? Per non parlare del razzismo abitativo che permea i servizi di questa città. E qui ci fa solo pensare al noto palazzinaro di Torino, che appunto può solo approfittare ulteriormente di una situazione del genere in cui centinaia di persone vengono messe a strada da un giorno all'altro, che sono ancora di più ricattabili, facilmente ricattabili, e disposte a vivere in condizioni vergognose e malsane come quelle delle case da lui proposte. E quindi appuntamento è questo mercoledì 17 maggio in Piazza Castello alle ore 15:30. La situazione a Torino per quanto riguarda tutta la rete di servizi sulla migrazione, se vogliamo andare a vedere la questura, se appunto i CAS, se non i CPR, la situazione è completamente ingestibile e in crisi, ma non nel senso di crisi come intendono i governi quando parlano di crisi di sbarchi e crisi di migrazione, ma è una crisi voluta, è una crisi strutturale fatta apposta per mettere le persone in posizioni di marginalità estrema, in cui appunto possono solo essere maggiormente vittimizzate da un sistema che reca guadagno dalla sofferenza e dalla ricattabilità di persone straniere in Italia. Ed è evidente quanto appunto ogni tassello di questo cosiddetto sistema, che è un sistema a tutti gli effetti, ma un sistema razzista e non un sistema di accoglienza, partendo dai CAS, passando per la questura e infine il CPR, si è tutto collegato, e se una persona, se un richiedente asilo viene esposto alla strada da un giorno all'altro, se una persona viene esposta a situazioni di marginalità e di crisi abitativa ancor prima aver completato la propria procedura di documenti, come ci si può aspettare che poi passando per la questura questo venga in qualche modo migliorato, se non solo ulteriormente peggiorato? E da qui a finire senza documenti e quindi essere detenuto in un CPR in realtà è troppo facile, e per questo denunciamo ogni singola parte di questo meccanismo, perché il CPR è solo la punta dell'iceberg, purtroppo la punta più disgustosa, più violenta, più omicida, ma in realtà di un intero sistema che dall'inizio alla fine non ha nessun altro obiettivo se non quello di uccidere e portare allo sfinimento le persone razzializzate. E per questo vi invitiamo tutte e tutti e tutte a queste due importanti manifestazioni e cortei, quello del 17 maggio, ripetiamo, a Torino in Piazza Castello alle 15:30, e quello a Ventimiglia domenica 21 maggio alle 11 del mattino. Vi salutiamo con quest'ultimo pezzo pazzesco Disco Maghreb di DJ Snake e ci ritroviamo qui alla stessa ora lunedì prossimo con Black In.
Thank you.